Radio Emilia Romagna. Racconti d'autore.
Claudio Marabini, I confini letterari. Prima puntata.
Essere romagnoli in Emilia non è né facile né difficile. È fatale. Da qualsiasi parte si guardi l'annosa questione, essere romagnoli in Emilia non è evitabile, ma è poco evitabile anche in tutto il paese. Mille volte mi è capitato, e la qualifica inevitabilmente comincia a tavola. Dategli da mangiare bene, è un romagnolo. Potevo essere in Sicilia come in Piemonte, poi c'è tutto il resto, che è fatto veramente di tutto, storia, arte, letteratura, lingua, eccetera. Persino sport. Persino il gioco d'azzardo può entrare in ballo. Ma sono proprio due le regioni che hanno capitale a Bologna. E la capitale della Romagna dove sarebbe? Non ha una capitale la Romagna, semmai ne ha due. O ne aveva una, ma al tempo dei tempi, quando comandavano i papi. In questioni simili, il primo a essere colpito è l'orecchio, naturalmente a causa del dialetto. Per cui tutti sanno dove comincia la Romagna e dove finisce. Sarebbe perfettamente inutile tirare righe nere sulla carta geografica. Poi, come tutti sanno, entrano in ballo la politica e la storia. Chi mai si è sognato di dire che Mussolini era emiliano? Nell'orizzonte storico e antropologico di Mussolini esiste solo la Romagna. Esiste Forlì, anzi, Predappio. Prima delle parole, prima ancora della faccia, era l'accento a parlare. Il modo di dire Italia e uomini per uomini. I romagnoli di una volta parlavano così. Sino dai tempi dell'università a Bologna, ero solito dire con gli amici di essere all'estero. Non era vero, perché Bologna è una vera capitale per tutti e un romagnolo a Bologna ci sta benissimo. Ma era vero che in fondo all'orecchio, e quindi in fondo alla carne, si sentiva di aver attraversato un confine. Un confine che non ci deve essere, perché confini interni non debbono esserci in un paese che ha patito tanto per farsi unito e sentirsi come in una casa comune. Ma era chiaro che la Romagna era alle spalle. Quando si riprendeva il treno, si sapeva, senza vederlo, che si ripassava un confine. Lo diceva chiaramente l'immagine dei filari della campagna che scandivano un ritmo spaziale, accarezzando l'orecchio e gli occhi. Poi c'era il mare da una parte, dall'altra l'odore imminente della Toscana, una Toscana certo non incombente, ma sensibile, e in fondo a tutto. In fondo al triangolo romagnolo la punta, la strettoia di Rimini dove la Romagna si esaurisce, presidiata da un San Marino che resta Romagna e allo stesso tempo non lo è. Che cos'è in effetti San Marino? Ma sarà vero che il sasso su cui San Marino è nato è scivolato sino a quel punto provenendo dalla Liguria e che lassù stanno i sassosi confratelli? C'è stato un momento in cui la Romagna è diventata ancor più Romagna di quanto già non fosse. È accaduto quando sono state costruite le autostrade, prima di tutto la 14, che permise di raggiungere Rimini da Bologna in pochissimo tempo. Poi nacquero superstrade e raccordi, per cui di colpo la Romagna si fece piccola, quasi un cortile di casa, un fazzoletto di terra che quasi si poteva piegare in quattro ed intascare. Era vero che la Romagna era diventata più piccola, ma era altrettanto vero che era ancor più Romagna. Quasi i caratteri e gli umori si fossero concentrati assumendo ancora più denso significato. Parallelamente, la linea retta per Milano da Bologna, quella parallela alla gloriosa Via Emilia, diventava immediatamente una riga astratta, senza borghi e campanili, un segno nel vuoto di una regione che aveva tirato la tenda davanti alle sue antiche pietre. L'Emilia si era nascosta nel nulla nello stesso momento in cui la Romagna si richiudeva su se stessa. Siamo o non siamo prigionieri delle strade del traffico, il vero fondamento della nostra nuova geografia? A quel punto la corposità di Bologna, messa come a nudo nell'aspetto strategico, diventava un simbolo e tale è adesso. A Bologna si arriva, da Bologna si parte e a Bologna si entra, ma Bologna esiste nella sua intatta pienezza. È pur vero che a fianco dell'occhio e dell'orecchio sta la memoria, la quale per gran parte si lega alle cose scritte nel passato. Sarà anche una deformazione professionale o uno speciale gusto della persona. Ma come faccio a dimenticare, riflettendo su certe cose, Oriani, Bacchelli e magari Campana e tanti altri amici più vicini a noi che da Bologna, da Modena, da Parma, eccetera, ci hanno detto, magari senza dirlo, che lì era vivamente Emilia e il succo di quella che potremmo chiamare l'emilianità? L'Emilia e la Romagna dei libri e dei veri scrittori sono in noi, e con noi ancora più delle cose che si riflettono in una geografia, la quale, oramai, è anche dentro di noi e ci accompagna persino nel sonno e nei sogni. La Romagna, che il più toscano dei poeti ormai bolognesi, allora quasi simbolo di italianità al vertice del potere, amava profondamente, coltivandovi amicizie fedeli ed affettuose, il Carducci vogliamo dire, era un'appendice indimenticabile e ineliminabile appena messa fuori porta, con città amatissime come Faenza e Cesena. E frequentarle aveva il preciso senso di un'emilianità confermata e allo stesso tempo rinnovata. L'indipendenza romagnola confermava l'emiliana bolognesità che Carducci si portava dentro come parte della sua natura. Thank you. poeta in poeta, sempre in quel periodo, ha segnato tutti noi, sino dai tempi della scuola, la Romagna del Pascoli, Emiliano Pernulla, anche se bolognese a modo suo, poi toscano, legato per sempre a quella San Mauro in cui gli avevano ammazzato il padre e quasi si era cancellata la famiglia. Quella Romagna è in tutti noi fermamente ancorata all'angolino di San Mauro, al suo piccolo cimitero e a quel dialetto di Gulì, l'indimenticabile canino, cui il poeta scriveva nella lingua del paese, oggi tal quale, come se al mondo, davanti a certi ricordi sanguinosi, non esistesse nient'altro. E nient'altro esisteva, anche se a Bologna il poeta avrebbe terminato i suoi giorni e se la Toscana di Barga era diventata così profondamente sua. D'altro canto, il più fine tra i critici del primo Novecento, Renato Serra, così legato alla sua Cesena e alle strade della Romagna che percorreva in bicicletta, anche se gli amici lo chiamavano a Firenze, dove fu Emiliano? Restò fatalmente romagnolo sia per abitudini di vita che per amicizie, non ultima quella di uno scrittore come Panzini. Se fu Emiliano, lo fu fuori dalla stretta letteratura di studio e professione, come ci dicono le sue lettere e quel suo esame di coscienza. Chiuso nel suo piccolo angolo, Serra ci disse che non esistevano confini, anche se amò persino i sassi di alcune strade della sua città. C'è dunque una Romagna ben precisa nello spazio e nel tempo, ben riconoscibile nelle pagine dei migliori scrittori, ma c'è anche un'Emilia o un'emilianità che ci visita profondamente dalle pagine importanti e non dimenticabili di Riccardo Bacchelli, nel quale l'Emilia vive attraverso la presenza soprattutto del suo grande fiume, il Po, o di quel Ponte Lungo immerso nella storia e nella cronaca. Forse non esiste per quel tempo scrittore che meglio possa identificarsi con una regione e il suo spirito. Chi ha conosciuto lo scrittore bolognese sa fino a che punto in lui si fondesse lo spirito della sua città e della sua terra. Era destino, evidentemente, che il Po dovesse entrare così a fondo nella sua narrativa e, diremmo, nella carnalità del suo senso delle cose e degli uomini. Nulla, forse, proprio per tale emilianità, di meno romagnolo, come se la Romagna togliesse parte del respiro e dello spazio necessario, dell'agio e della profonda continuità che tanto bene è rappresentata dall'acqua del grande fiume, quasi simbolicamente. Basterebbe riflettere sul senso dei fiumi in Romagna e sulla loro morfologia e sulla grande pianura padana che esalta fatalmente calma e profondità, lo spazio e persino il tempo. Il mare si affaccia presto nelle pagine narrative romagnole, come sanno coloro che hanno letto Panzini e Serantini. Il mare è subito un'altra dimensione e un segno diverso del destino. Nel mulino del Po, il Po è tutto, presente e passato, spazio a 360 gradi, cammino e movimento senza confini incombenti. Un simbolo del destino e dell'operosa fatica del vivere, lavorare, patire e anche morire. Ma nel segno di ciò che nel fondo rimane immutabile, stante che rimane sempre in noi anche il nascere. L'orizzontalità padana, allargata fino al delta, fino a Ferrara e oltre, vive soprattutto di se stessa, perfettamente appagata del suo destino, dannazione o vittoria che sia.